Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Angelo Maria Perrino, direttore del quotidiano online affariitaliani.it. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Eccoci, buongiorno. Vi ricordo che gli SMS che inviate vengono pubblicati sul sito di Radio 3, www.radio3.rai.it. Buongiorno, oggi è il mio ultimo appuntamento con la rassegna stampa, con Prima pagina, e dunque con un po' di dispiacere, perché avevo apprezzato molto questo pulpito storicamente accreditato, è una trasmissione di grande prestigio, e ho apprezzato molto il contributo che è arrivato da voi. L'abbiamo fatta insieme in questa settimana, che è poi la cifra del nuovo giornalismo internettiano, quello che io ho sposato: lavorare in stretta collaborazione con i lettori, gli utenti, gli ascoltatori. Veniamo al giornale di oggi, ai giornali di oggi. Parto dal Corriere, che, essendo il giornale più diffuso, merita l'ouverture, e anche perché apre con una notizia di grande impatto popolare, molto politica ma molto popolare. Primo sì dell'Europa all'Italia. Via libera sui conti, nuovo esame a marzo. Indicazioni positive dai tecnici, ora tocca alla Commissione. La notizia dunque è ciò che il Premier Renzi si aspettava con qualche ansia. La Unione Europea ha promosso la legge di stabilità del governo Renzi. La nostra situazione sarà poi rivista in marzo. Un buon successo che dà sicurezza, serenità e possibilità di lavorare senza turbolenze per il nostro governo. La falsa apertura, come si dice in gergo tecnico, cioè il primo pezzo della prima pagina del Corriere, è invece un'esclusiva del quotidiano di Via Solferino. È un'intervista al presidente egiziano Al-Sisi, che è la prima rilasciata a un quotidiano occidentale. Il presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi da oggi è in visita in Italia, in Vaticano, e sceglie il Corriere della Sera per dire un po', soffermarsi sui temi importanti sul tappeto, e in particolare garantiremo la sicurezza di Israele, come dice il titolo del Corriere. Siamo pronti a inviare forze militari all'interno di uno Stato palestinese, aiuterebbero la polizia locale e rassicurerebbero gli israeliani. La sicurezza agli israeliani va garantita. A parlare è appunto il presidente egiziano. Accanto all'intervista realizzata da Franco Venturini, come si sa, il presidente Abdel Fattah Al-Sisi, che ha 60 anni, un ex generale comandante in capo delle forze armate, è stato eletto presidente dell'Egitto dall'8 giugno. Incontrerà Napolitano, Renzi e Papa Francesco. Un articolo di Cecilia Zecchinelli, Arresti, censura, il nuovo ordine e i suoi problemi, che fa il punto sulla situazione politica al Cairo dopo appunto l'arrivo di un generale alla guida di questo paese, molto coinvolto nella cosiddetta primavera araba, con una successione di avvicendamenti al vertice che abbiamo seguito sin dal 2011, quando il dittatore Hosni Mubarak si era dimesso l'11 febbraio. Già che siamo in Medio Oriente, la Tunisia, la primavera araba, il volto laico di un ottantenne. Oggi al voto per le prime presidenziali dopo Ben Ali, grande favorito è Sebsi, gli islamici senza candidati. Ancora dal Corriere una notizia di Gian Antonio Stella: l'immigrazione lascia un attivo di 3,9 miliardi, bilancio senza pregiudizi. Dunque una notizia sorpresa rispetto al sentire comune, Ha ragione Papa Francesco, dice Gian Antonio Stella, gli immigrati sono una ricchezza, lo dicono i numeri. Fatti i conti, costi, benefici, spiega un dossier della Fondazione Moressa, noi italiani ci guadagniamo 3,9 miliardi l'anno. E la crisi, senza i nuovi arrivati che hanno fondato quasi mezzo milione di aziende, sarebbe ancora più dura. All'interno una pagina di approfondimento su questo tema, dove appunto si dà qualche cifra. Nel 2013 i 2 milioni di contribuenti stranieri hanno apportato alle casse dello Stato un gettito pari al 4,4% del totale complessivo di 6-7 miliardi di euro. Il dato è in crescita dal 2008. Calano invece nel 2013 le rimesse inviate ai paesi di origine, pari a 5,5 miliardi di euro, quasi 2 miliardi in meno del 2011. Ancora qualche dato: 497 le migliaia di imprese condotte da nati all'estero nel 2013 in Italia e l'8,2% del totale delle aziende attive. Dunque in Italia più dell'8% delle aziende sono condotte da nati all'estero, 85 i miliardi prodotti da aziende condotte da stranieri, dal 2012 sono cresciute di 18.000 unità, 2 i milioni di contribuenti stranieri in Italia, il tasso di occupazione è sceso di 9 punti dal 2007, di 3 quello italiano, quindi molto maggiore il tasso di la discesa del tasso di occupazione rispetto alla disoccupazione italiana, dunque gli stranieri pagano un prezzo più alto in termini di occupazione, 6,7 miliardi di euro versati allo Stato per l'IRPEF nel 2013 dai contribuenti nati all'estero. Dunque argomenti per riflettere sulla questione dell'immigrazione che tanto ci appassiona e che spesso diventa argomento di conflitto e di confronto politico. Sempre dal Corriere cito una manchette pubblicitaria della Einaudi da cui si rileva che è uscito il libro di Umberto Veronesi, Il mestiere di uomo, bello questo titolo, Il mestiere di uomo, e un virgolettato, mi chiedo perché e per che cosa sono vivo, mi chiedo qual è il mio mestiere di uomo, un libro che certamente, visto il personaggio e la sua caratura, meriterà qualche approfondimento. E infine l'Elzeviro, che come sapete a me piace, oggi leggo quello di Aldo Grasso, è divertente, con i fratelli Muccino la lite diventa social, non fraintendermi, dice Woody Allen, io lo amo come un fratello, come Caino Abele, l'interminabile lite tra Gabriele e Silvio Muccino sembra non avere pace. L'ultima volta che i due si erano insultati via Twitter, giugno 2013, con gli stracci erano volate anche le querele. Silvio, il più piccolo, aveva intimato al maggiore di smetterla di considerarlo un manichino in mano all'amica e pigmalione Carla Vangelista. Ora ci risiamo. Alla vigilia dell'uscita dell'ultimo film di Silvio, Le leggi del desiderio, Gabriele non ha resistito. Il tuo film, ha intimato su Twitter, è di una signora che ti gestisce come un ventriloquo il suo pupazzo, da un tempo ormai irreversibilmente lontano. Eri un grande attore, un grandissimo fratello, ora i tuoi occhi sono opachi. Sono forse il guardiano di mio fratello? Le liti fra fratelli sono le più feroci. Il fondatore della città terrena, il già citato Caino, fu il primo fratricida. Le prime mura d'Italia furono bagnate di sangue fraterno, continua Aldo Grasso sulla prima pagina del Corriere della Sera. Roma ha inizio dal fratricidio di Romolo. I Muccino hanno inventato la social lite, la lite mondana attraverso i social network, per questo ce ne occupiamo. I Muccino non sono i fratelli Lumière, non sono nemmeno i fratelli Gallagher, Liam e Noel, assomigliano piuttosto a Totò e Peppino. Basta con i tweet, sia le lettere private, salutandovi indistintamente i fratelli Caponi che siamo noi. Il Corriere ci ricorda che oggi è Milan-Inter, un derby per ritrovare il passato, e veniamo a Repubblica che apre con una sua esclusiva. Ecco la riforma Rai, al vertice un top manager, il canone nell'IRPEF. Tassa di 65 euro in dichiarazione dei redditi o bolletta elettrica, rivoluzione da gennaio, CDA a 5 membri, lente come una spa. Carmelo Lopapa, l'autore di questo scoop, dice: la rivoluzione Rai si consuma in 3 step, da portare a compimento con un blitz di poche settimane tra fine dicembre e i primi di gennaio, con un provvedimento lampo del governo. Cambia tutto per Viale Mazzini, ma molto anche per l'utente che vede quasi dimezzato l'abbonamento. Un'operazione destinata a mutare la governance dalla nuova figura dell'amministratore delegato e criteri di nomina dei membri del CDA, che diventano 5, da sottrarre ai tentacoli politico-parlamentari fino al contratto di servizio pubblico. Sempre su Repubblica, la notizia di questo massacro islamista in Kenya con 28 morti e un pezzo da New York di Federico Rampini: Obama, ritorno alla guerra in Afghanistan ancora un anno. Una ennesima promessa tradita per l'ala pacifista del partito, scrive Rampini, il ritiro dall'Afghanistan non sarà totale. Repubblica ci dà conto con un pezzo di Ilvo Diamanti delle elezioni previste per oggi. Il Premier all'esame del modello emiliano. Oggi si vota in 2 regioni lontane e diverse fra loro per economia, società e storia, territorio: da un lato l'Emilia-Romagna, dall'altro lato la Calabria, 2 regioni lontane e diverse anche dal punto di vista politico. Eppure oggi entrambe vanno al voto in anticipo per ragioni analoghe. CGIL e minoranza PD a Renzi: la tua sinistra è senza diritti. Ieri avevamo letto la lettera di Renzi al direttore di Repubblica Ezio Mauro, nella quale faceva un po' il punto sulla sua idea di sinistra, indicando i suoi valori, il suo pantheon, e una formula che io avevo definito un po' essenzialista, come direbbero gli studiosi di filosofia e di filosofia della politica. Il dibattito su che cosa sia la sinistra però continua e oggi si arricchisce di una serie di interventi di Fassina, della Camusso, eccetera, e di un commento di Repubblica affidato a Marc Lazar. L'analisi: il rinnovamento della sinistra deve passare necessariamente dalla rottura con i sindacati, che fino a un passaggio recente ne erano gli alleati principali, e l'incipit di questo pezzo di Marc Lazar, che sicuramente gli appassionati di questo dibattito a sinistra innescato da un ciclone come Renzi apprezzeranno e leggeranno volentieri. La nota di costume raffinata di Stefano Bartezzaghi, studioso del linguaggio, il più bravo, il più arguto, dice: se la password racconta i segreti che nascondiamo. Fra le parole che usiamo tutti i giorni ce ne sono alcune davvero speciali, perché le diciamo a noi stessi e a nessun altro. Le scegliamo con cura, ci disperiamo quando non le rammentiamo e saremmo imbarazzati se dovessimo spiegare perché abbiamo scelto proprio quelle e non altre. Sono le password. Chi di voi, cari ascoltatori, non ha la password? Io oramai ho difficoltà a ricordarmele, me le scrivo tutte dentro il cellulare, il quale però ha una password per entrarci, quindi è un cul-de-sac inestricabile. E una notizia da Repubblica: la nascita di questa nuova TV, la TV albanese a caccia di audience con Pupo Ferilli e i format fotocopia. Dovrebbe debuttare la settimana prossima con un grande evento qui a Milano. Che cos'è? Prove di delocalizzazione, cioè abbiamo visto che si delocalizza tutto, le produzioni vengono spostate in giro per il mondo dove si realizzano a costi inferiori, e anche la TV a questo punto non sfugge a questa logica e si delocalizza. L'imprenditore romano dei rifiuti e delle rinnovabili lancia la sua sfida da 40 milioni. Agon inizia a trasmettere nella nostra lingua con giornalisti e conduttori da esportazione. Cioè, che cosa è successo? È successo che un imprenditore romano che ha fatto i soldi, come si dice un po' sbrigativamente, ma è la verità, Francesco Becchetti con la gestione dei rifiuti adesso si lancia nella televisione, in una rete televisiva. Ma la novità di questo novello Silvio Berlusconi è che anziché produrre in Italia va a produrre a Tirana e da lì ci manderà i suoi programmi, la TV albanese che prova a invadere l'Italia. Ha fatto un bel cast, tra cui segnaliamo Sabrina Ferilli, 50 anni, conduce il talk show Contrata, Contratto nella versione italiana, sempre da Repubblica continuo, vedo la foto di Antonio Caprarica, 63 anni, giornalista, lui la direzione delle news in italiano di Agon. Il responsabile Pupo, Enzo Ghinazzi, 59 anni, responsabile della parte game e conduttore. Il reality Maddalena Corvaglia, 34 anni, ex velina, conduce reality My Bodyguard, da dicembre sul nostro digitale terrestre. Seguo l'istinto, bisogna osare, visto che studi abbiamo. Interessante questo esperimento, lo seguiremo avremo certamente occasione. E proseguiamo con Il Sole 24 Ore, anch'esso apre con Via Libera di Bruxelles alla legge di stabilità, Sama Sandir. E c'è un'intervista al vice ministro dell'economia Morando che fa il punto sulla manovra, e interessante perché annuncia una ipotesi di franchigia IRAP per le piccole e medie imprese. Via la tassa sui macchinari, ricerca, non vanno penalizzati gli eroi che hanno investito, legge Sabatini, 12 milioni, impegno apparentemente modesto che rende molto in termini di operatività, Jobs Act, sindacati, riforma cruciale sul lavoro, sorprendenti sindacati che parlano di precarizzazione. Da leggere questa intervista perché sono novità che cambiano un po' il nostro reddito, il nostro portafoglio, l'idea di futuro, i bilanci delle nostre famiglie, quindi lo raccomando. E sempre dal Sole 24 Ore un bel pezzo che mi piacerebbe leggervi, ma ahimè temo che sia tardi. Un puzzle postmoderno, Paolo Pombeni scrive del Pantheon di sinistra di Renzi. È divertente, vi leggo solo le prime righe. Sembra un po' strano che in una fase post-ideologica come quella in cui viviamo il premier Renzi si sente in obbligo di un auto da fè pubblico sul suo essere di sinistra. Altrettante perplessità suscita il richiamo di un Pantheon che inizialmente aveva affermato di non voler esibire, ma che poi elenca puntualmente Berlinguer e Mandela, Dossetti e Langer, La Pira e Kennedy, Calamandrei e Gandhi, scrive Paolo Pombeni sul Sole. Il puzzle è molto postmoderno perché fuori da ogni filologia circa l'apporto dei personaggi citati evoca delle maschere che in tempi diversi ma recenti hanno avuto e forse hanno ancora il favore di una certa platea dei media. Chissà, un po' di storia potrebbe chiedersi come mai non si citino nel quadro di una sinistra plurale ma interessata a proporre riforme anche controcorrente Fanfani, Lama, Trentin, tanto per buttare lì tre nomi. Ma questi sono nomi che oggi non si possono citare, come non si può più citare Craxi, che pure si era messo in testa anche lui di cambiare verso alla politica italiana. Il fatto è che se Renzi vuole davvero, come dice, porre il tema di un mondo che cambia, deve evitare di misurarsi con il terreno obsoleto su cui lo invitano allo scontro avversari che, secondo antichi copioni, usano il richiamo alle ortodossie storiche come eccitanti per risvegliare fedeltà di massa che stanno loro sfuggendo di mano. Sì, sono d'accordo con Pombeni, appunto questo metodo dell'essenzialismo, del cercare l'essenza, che il grande filosofo Popper ha indicato come il difetto di certa epistemologia e metodologia delle scienze umane e non solo. Il Sole alla domenica c'ha questo inserto che appunto chiamiamo domenicale, in realtà il suo nome è Domenica semplicemente, è un prodotto di culto che ha molti appassionati, è famoso il breviario di Gianfranco Ravasi e oggi apre con un articolo a tutta pagina del responsabile dell'inserto, Armando Massarenti, che è intitolato «A Cesare quel che è di Cesare». A 250 anni da Dei delitti e delle pene, Beccaria va riconosciuto non solo come grande giurista, ma come economista anticipatore di Adam Smith. E messo all'indice dalla Chiesa per aver desacralizzato il diritto, distinguendo tra crimini e peccati, fu considerato eversivo anche per la sua analisi sulle cause della ricchezza delle nazioni. È molto interessante. E a questo ritratto tra diritto ed economia di Cesare Beccaria, Massarenti aggiunge un approfondimento su un seminario internazionale dei delitti e delle pene che Aspen Institute realizza in collaborazione con l'Enciclopedia Italiana, dove si parla appunto di carceri e dove all'interno del domenicale il Sole anticipa l'intervento dell'ex ministro Severino, il carcere come estrema ratio, è una riflessione su l'insuccesso della detenzione come forma di intervento nei confronti dei reati. La pena detentiva, scrive la Severino, che vi segnaliamo perché è stata ministro della giustizia e si parla anche di lei quando si ipotizza una donna al Quirinale come possibile Presidente della Repubblica, la Severino scrive su questo articolo del Sole: la pena detentiva va considerata solo laddove non vi siano alternative meno onerose per l'individuo. E nel suo articolo conclude con delle raccomandazioni verso il concetto di decarcerizzazione. Potrà sorprendere i nostri ascoltatori, i cittadini, che i giuristi vadano nella direzione di ridurre il carcere, ma è proprio così, non è il carcere la forma migliore per adottare quella rieducazione che è il fine poi della pena. Vi segnalo che su questo punto in questi giorni anche a Firenze, a cura del garante delle carceri, si sta dibattendo di questo, in particolare di un appello che sta girando per il mondo, che arriva, è stato scritto da esperti in Belgio, che si intitola appunto No Prison. Avanti col Messaggero. Il Messaggero ci dà una notizia: Draghi sarà in Parlamento a dicembre per far rafforzare l'euro e la crescita. Rosario Di Mito, un esperto di banche, ci dà questa notizia che appassionerà i retroscenisti: come mai Draghi viene in Parlamento in Italia a parlare? Allora è vero che forse potrebbe lui essere il Presidente della Repubblica, e vedrete che la cosa nei prossimi giorni alimenterà le fantasie o comunque la ricerca dei nostri colleghi specialisti del retroscena in transatlantico. Sempre sul Messaggero un commento di Romano Prodi: lo stallo europeo, gli oneri che Berlino non vuole pagare. Interessante, perché è Prodi, un altro candidato al Quirinale, ma anche perché Prodi è stato presidente dell'Unione Europea, e quindi vale la pena di leggerlo, ma vi rimando, perché non abbiamo il tempo, è un bel articolo. Nonostante le tante dichiarazioni che fanno pensare a novità nell'economia europea, scrive Prodi, i giorni scorsi ci hanno ripetuto un copione già vissuto molte volte. In primo luogo abbiamo assistito a previsioni nere sul futuro dell'economia dell'Unione Europea, soprattutto della zona euro. Esse ci hanno ricordato che la ripresa non è ancora in vista e che investimenti e consumi saranno ancora pigri. Romano Prodi sul Messaggero. Sempre dal Messaggero una notizia, insomma, che forse potrebbe dispiacerci, la Croce Rossa si privatizza, via tutti i volontari in divisa, troppi debiti. Il comandante, perderemo 20.000 riservisti. Ahimè, un presidio antico di volontariato, di eroismo e di altruismo basato proprio sul dono che coinvolgeva tanti giovani, diventa privata. Allarme Croce Rossa, dopo 148 anni un decreto sancisce la fine del corpo militare dei volontari, un decreto del 2012 ne prevede la soppressione come ente pubblico, al suo posto nascerà una società privata con pochissimi dipendenti. Oltre alla privatizzazione è prevista anche la smilitarizzazione del corpo militare. La Croce Rossa ha accumulato negli anni ingenti debiti, è stata commissariata 8 volte dall'82, ma la soluzione trovata mette in allarme i vertici. Perderemo 20.000 volontari. E vabbè, anche qui sulla Croce Rossa, cattiva gestione probabilmente, debiti, e dunque si cambia. Il Fatto Quotidiano apre con la questione Landini-Renzi, ne abbiamo parlato ieri, la parola onesto, disonesto, gli onesti stanno con me, non è così, gli onesti stanno con me, dice Renzi, Landini risponde, mi sembra che ci appassioniamo alle parole, questa apertura del Fatto forse nasconde l'assenza di notizie ieri. C'è anche un editoriale di Antonio Padellaro sul tema e un'intervista allo stesso leader della FIOM che attacca il Premier. Non ho mai parlato di chi lo vota, ma di questione morale. Non combatte evasori e corrotti. Sempre dal Fatto, la cattiveria. Matteo Renzi scrive una lettera a Repubblica. Alla sua età crede ancora all'esistenza di Scalfari, la cattiveria di Spinoza, questo forum internettiano che tutti i giorni lavora proprio su attraverso l'ironia su questi aforismi fulminanti che sono anche apprezzabili sulla stampa per la penna di Iena, che è l'ex direttore del Manifesto, Marenghi. Sempre sul Fatto, Vittorio Gregotti, il grande architetto, ormai anziano ma ancora battagliero, il titolo è «Ma che truffa l'Expo di Milano, serve soltanto per guadagnare». Dario Fo, «Non sappiamo più far cadere i prepotenti usando le risate». Potremmo dire non ci sono più le risate di una volta. Lascio il Fatto e arrivo al Libero, che titola sul nodo Emilia-Romagna, così il voto di oggi può cambiare tutto, scrive Maurizio Belpietro, che appunto ci ricorda come dietro questo voto locale, come sempre in Italia, c'è fibrillazione politica, perché una piccola tendenza anche locale in Italia diventa subito una valanga e un terremoto. Dunque, scrive Belpietro, con un'ottima sintesi ci fa capire le poste in gioco. Voci di astensionismo record e di fortissima avanzata della Lega, se fossero confermate, Renzi andrebbe in difficoltà. Il patto tra lui e Berlusconi salterebbe e prenderebbe corpo l'ipotesi di elezioni politiche anticipate. Dunque, due le questioni da guardare domattina quando conosceremo i risultati. L'astensionismo e cosa fa la Lega sono i due temi che secondo Belpietro possono determinare dei grandi cambiamenti. Sul Libero, operai contro Landini, basta scioperi, Ast di Terni, ex coordinatore FIOM, dà voce al dissenso. C'è una maggioranza silenziosa di operai che vogliono tornare a lavorare all'Ast di Terni, non ne possono più di scontri e ricatti sindacali, tanto da rendere incerti i pronostici sull'esito dell'assemblea convocata per stamattina dalle rappresentanze sindacali della Acciaieria Umbra. Il Giornale apre con una sua esclusiva, più patto e meno tasse, parla Ennio Doris, Il fondatore di Mediolanum e braccio finanziario di Berlusconi benedice il Nazareno. Toglie voti a entrambi, ma è vitale per l'Italia. La ripresa solo tagliando le imposte. E è una intervista di Nicola Porro che sicuramente contiene degli spunti per capire bene, vista l'importanza di Ennio Doris all'interno dell'organigramma di Silvio Berlusconi e un suo socio in Mediolanum, può farci capire bene che cosa bolle in pentola ad Arcore e dintorni. Sempre restando su Berlusconi, il giornale, ma anche altri giornali, ci raccontano del cavaliere che però un lettore mi ha fatto notare nei giorni scorsi che bisognerebbe dire ex cavaliere, ma la questione probabilmente è dibattuta. Comunque il titolo è: il cavaliere svela ai giovani l'agenda di Forza Italia. Largo ai giovani valore aggiunto, lo ha detto Silvio Berlusconi a Villa Giannetto, davanti ai volti nuovi azzurri provenienti da tutta Italia. Dobbiamo rifondare Forza Italia, avrebbe ribadito il cavaliere nella lezione a porte chiuse, per rilanciarci sul territorio. In sostanza sta facendo un casting, Berlusconi, come si dice quando si deve fare un nuovo programma, un film, si cercano cioè gli attori, i protagonisti. Berlusconi sta cercando nuovi volti e personaggi da lanciare in politica, essendo un po' deluso dal suo attuale staff, e quindi forze nuove dentro Forza Italia. Dalla Stampa una notizia di cronaca: c'è poca cronaca oggi sui giornali e in generale la cronaca è un genere in disuso, e questo è un peccato perché la cronaca racconta la realtà, la cronaca bianca e la cronaca nera racconta i fatti di tutti i giorni, la vita delle persone tra virgolette normali, e invece i giornali sembra privilegino l'osservazione del palazzo. Dunque, niente cresima al figlio del boss che fece uccidere padre Puglisi. Palermo, Duomo negato. L'arcivescovo di Palermo, Paolo Romeo, ha proibito la cresima in cattedrale per il figlio di 17 anni del boss di Brancaccio, Giuseppe Graviano. Il capo mafia, che non si è mai pentito, è stato condannato all'ergastolo per aver fatto uccidere padre Pino Puglisi, le cui spoglie sono custodite all'interno della cattedrale. Sarebbe stato ben singolare che il figlio del boss fosse cresimato nella cattedrale dove sono appunto le spoglie di padre Puglisi, ucciso dal padre, condannato all'ergastolo. E direi che la Stampa, sì, vi segnalo Luca Ricolfi, un editoriale sul lavoro, il governo rischia il flop. Ricolfi è un sociologo, studioso dell'economia, del lavoro, sempre ricchi di valore aggiunto i suoi commenti. L'attacco appunto già ci fa capire che vale la pena di leggerlo. E se avesse ragione la Camusso, questo è il suo attacco, nel sollevare il dubbio, lo dico subito, non mi riferisco alle proposte economiche della CGIL, tantomeno alla baruffa sull'articolo 18, no. Il sospetto che abbia ragione la Camusso e torto il governo mi è venuto su un'unica questione, che però è ai miei occhi anche la più importante: la situazione del mercato del lavoro e i mezzi per creare nuova occupazione. Luca Ricolfi, La Stampa. Il Manifesto apre sulle regionali, torna al piede con un corsivo non firmato, dunque del direttore di solito, che si chiama Landini non fare l'onesto, e dunque anche sul Manifesto si torna al dibattito sull'onestà. E interessante un commento, un'analisi di Loris Caruso: il caso Salvini, il nuovo prodotto dello show bipolarista. E Salvini, come si è visto dai sondaggi, è un uomo politico emergente, la sua crescita sta preoccupando all'interno del centrodestra, perché sposta equilibri, e proprio oggi a Bologna, in Emilia, si capirà che upside a Salvini, l'upside è quello che il termine che si usa in borsa per dire capacità di crescita, di andare up, avrà il giovane leader della Lega. Interessante questo articolo: il nuovo prodotto è pronto, la politica in crisi di consenso deve produrre leader, venderli e produrne di nuovi per alimentare lo spettacolo dello scontro bipolarista e il flusso illusione e disillusione su cui si basa il nuovo prodotto. E naturalmente Matteo Salvini. I nuovi prodotti politici vengono sempre lanciati da massicce campagne pubblicitarie, ma forse la campagna per la produzione e per la promozione di Salvini non ha precedenti. D'altra parte si partiva da condizioni difficili, una Lega al 3%, l'avventura era particolarmente affascinante. Il segretario della Lega è ininterrottamente in televisione, spesso due volte al giorno, dalla campagna elettorale per le europee. Non può essere solo perché fa audience, ma fa audience, si domanda tra parentesi. Dopo ci si produce in continua analisi sul perché la Lega cresca nei sondaggi, celebrando le doti del leader, le sue abilità comunicative, la sua bravura a intercettare gli umori popolari. La Lega cresce perché Salvini è in televisione due volte al giorno. Una parte secondaria del merito va anche alla sua capacità di individuare poche e chiare questioni per posizionarsi sul mercato, no all'euro e all'immigrazione, ma nessuno se ne accorgerebbe se non ci fosse la prima condizione. Dunque la tesi di Caruso è che è grazie alla televisione che Salvini cresce. Potrei obiettare che Umberto Bossi, il predecessore di Salvini, ebbe una crescita straordinaria senza mai andare in TV e ce ne accorgemmo della sua esistenza quando già era forte e determinò un vero terremoto nei primi 20 anni della cosiddetta Seconda Repubblica. Il secolo XIX torna alla questione Vieni a Genova, l'hashtag di Twitter che vi ho segnalato ieri, e oggi la regista Emma Dante, io donna del sud conquistato dalla Superba, la Superba è il nome che viene attribuito a Genova, e ci associamo a questo appello, sosteniamo tutti Genova, città stupenda, città malgovernata e dimenticata. Una grande foto sulla prima del secolo ci mostra una fanciulla vestita insomma da cowboy, con stivali, jeans, un cappellaccio, la donna che vuole disboscare l'Amazzonia. Brasile bufera sul ministro dell'agricoltura. Ecco, costei è la ministra dell'agricoltura, si chiama Katia Abreu, la donna scelta dalla presidente Rousseff per ricoprire in Brasile la carica di ministro dell'agricoltura. Latifondista considera il legname dell'Amazzonia una risorsa. E dunque occhio a questa donna e a queste sue idee un po' non certo in linea con l'ambientalismo più moderno e più responsabile. Sempre dal secolo, primarie per pochi, Cofferati in vantaggio, si sa che si deve scegliere tra poco per la regione Liguria. Intervista Burlando: non sono l'uomo del cemento, io voglio il lavoro. Dal secolo andiamo ad Avvenire. Avvenire apre con Sfollati nel Sahel, dramma dimenticato, milioni di persone rischiano la vita per fame e guerra, l'ONU taglia le razioni e gli islamisti arruolano mano valanza fra i disperati. A queste che Avvenire chiama le piaghe dell'Africa è dedicata tutta la pagina 5. Non bisogna assolutamente distrarsi su questi temi un po' trascurati in genere dai giornali italiani, un po' troppo attenti alle cose nostre e poco a quel che accade fuori dai nostri confini. Lo scenario dell'emergenza, anche nel Corno d'Africa molte zone sono inaccessibili agli operatori umanitari. Le Nazioni Unite hanno chiesto 1,9 miliardi di dollari per fornire assistenza, ma è stato raccolto poco più della metà. Nella regione sono oltre 6,4 milioni i bambini gravemente malnutriti, la lotta contro la fame e la denutrizione viene ostacolata dalla priorità del mercato e dalla preminenza del guadagno, che hanno ridotto gli alimenti a una merce qualsiasi soggetta a una speculazione anche finanziaria. E il distico di Papa Francesco nel suo discorso del 20 novembre alla FAO, che Avvenire mette in cima alla pagina, e dunque ci fa pensare. E sempre da Avvenire torna sul tema evidenziato ieri delle scommesse illegali, il tesoro adesso frena, Baretta ancora niente di deciso. Dunque l'allarme lanciato ieri di condono dei centri scommesse collegati all'estero e non autorizzati resta sul tavolo, si valuta una discussione organica nell'ambito della delega fiscale, ma il governo, come sottolineato Baretta, il viceministro, nulla di deciso ancora, e su Avvenire c'è lo sfogo di un giocatore pentito. Niente condoni, l'eventuale sanatoria delle sale irregolari spinge un ex giocatore patologico a scrivere a Renzi: non lo fare, pensa al bene dei cittadini. Renzi, per favore non farlo, non fare il condono, pensa al bene dei tuoi cittadini e delle loro famiglie, non agli affari delle lobby dell'azzardo. È un vero e proprio appello quello di Francesco Fiore, 40 anni vicentino, ex giocatore patologico, ha letto la denuncia di Avvenire sull'ipotesi di sanatoria delle sale scommesse irregolari, reagisce duramente. Lui, che ha cominciato proprio con le scommesse: provo tanta rabbia, io i miei debiti li sto pagando ed è giusto, ma non capisco perché debba essere privilegiato chi specula sulla malattia della gente, perché questo è il gioco patologico e lui sta pagando la sua dipendenza a caro prezzo. Ho ancora debiti per 25.000 con Equitalia, li sto rateizzando, o pago o mi portano via la casa, e mi deve aiutare mio padre, che ha 64 anni, fa l'idraulico, per pagare i miei debiti. Chi vuol continuare a leggere l'intervento di questo giocatore pentito lo trova su Avvenire. E sempre su Avvenire, richiamato in prima pagina, Il bello del silenzio, una meditazione di Bergoglio, che troviamo dentro il supplemento Agorà, una riflessione inedita dell'allora padre gesuita sull'arte del tacere. Dai padri del deserto a Sant'Ignazio di Loyola, la sottolineatura della disciplina interiore contro il rumore dell'anima e del mondo. Ecco il cuore del problema, dice Bergoglio, in questo pezzo Il bello del silenzio: se non c'è solitudine non c'è silenzio, e senza entrambi non c'è verità. Il silenzio trasforma la solitudine in realtà, e quando non cediamo al prurito di ascoltare noi stessi, cioè alla vanità dell'antisilenzio, sfuggiamo alla solitudine di quelle innumerevoli maniere formali, provocatorie, intimistiche, massificanti. Ancora Bergoglio: è l'espressione più alta e più quotidiana della dignità, il silenzio, tanto più nei momenti di prova e di crocifissione, quando la carne vorrebbe giustificarsi e sottrarsi alla croce. Nel momento supremo dell'ingiustizia Gesù taceva, non è stato al gioco del rispondere a quanti gli dicevano di scendere dalla croce. Ecco, ho concluso questo tempo a disposizione proprio attraverso le parole di Bergoglio, che verranno raccolte in un librettino, Le meditazioni del 1987, che sarà pronto per Natale. Ci fa capire che in questo mondo dove di urlatori e di grande rumore, di esplosione di fonti e di produttori di notizie, che genera disordine cognitivo, forse un po' di silenzio ci aiuta a vivere. Finisce qui la rassegna stampa di oggi. Dopo una breve pausa pubblicitaria ci sarà il filo diretto con gli ascoltatori. A tra poco, grazie. Prima di iniziare a sentire i vostri pareri, vi ricordo che stiamo pubblicando sul sito di Radio 3 gli sms che state inviando. Pronto?
Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sono Silvano da Torino. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Mi interesserebbe sottoporre una riflessione a lei,
dica,
che si sta ascoltando.
La
allora, il sindacato sta proponendo e spingendo come motivo essenziale lo sciopero prossimo per gli impiegati pubblici, la pubblica amministrazione, in quanto rivendicano i contratti che sono scaduti e quindi non applicati. Io parto da un esempio personale per poter concludere la domanda e quindi attendere la risposta. Io ho 57 anni, lavoro in un'azienda privata, a settembre sono in cassa integrazione. Da settembre sono in cassa integrazione. Mia moglie a febbraio andrà in mobilità. Chi tutela? Il sindacato, che dovrebbe essere super partes e difendere e portare avanti i diritti di tutti i lavoratori, perché si pone il problema che di coloro che hanno il contratto scaduto con la certezza del posto di lavoro, con lo stipendio garantito tutti i mesi, la intoccabilità, rispetto a noi che non abbiamo nessuna tutela pur lavorando in aziende medio-grandi perché stanno delocalizzando e stanno ristrutturando, noi ci troviamo in questa condizione. Il sindacato spinge di scendere in piazza, rivendicare i diritti dei lavoratori, ma solo di una parte, cittadini di serie A e cittadini di serie B.
Perché dice solo di una parte? In che senso?
E la pubblica amministrazione rientra come motivo principale come dichiarazione dello sciopero che si terrà, mi pare, a dicembre, la prima settimana di dicembre. Ma tutti gli altri lavoratori che non hanno nessuna tutela, che hanno non solo il contratto scaduto, ma hanno le aziende che chiudono, ma chi li difende, chi li tutela?
Ma scusi, vorrebbe che anche per quegli altri lavoratori il sindacato organizzi azioni di lotta?
No,
questa è la sua domanda?
No, assolutamente no. Io domando che il sindacato non si ponga il problema di chi ha la certezza del posto di lavoro, lo stipendio garantito, la intoccabilità, come non tutelati a sufficienza in quanto hanno il contratto di lavoro scaduto, ma tutti gli altri che hanno, non hanno nessuna tutela, nessuna certezza nel loro rapporto di lavoro, chi protegge, chi li tutela, chi cerca di modificare questo stato di fatto? Io, dall'esempio che io le ho portato, sarà paradossale, mi auguro che non capiti in tante famiglie, ma si rende conto di quale, chi è che si occupa di noi, chi è che si occuperà di noi?
Perfetto, grazie Silvano. Prendiamo nota del suo appello, ma io penso che non riesco a seguirla. Il sindacato si occupa anche di tutti i lavoratori. Hanno appena fatto la FIOM, uno sciopero generale, dunque non riesco, mi creda, a recepire la sua considerazione, se non come un invito a essere equidistanti rispetto a tutte le categorie del lavoro, con un occhio particolare, certo, a chi ha meno diritti. Ma non me la prenderei col sindacato. La questione è la crisi economica che sta colpendo tutti i settori e il sindacato fa quello che può. Vediamo qualche SMS. Buongiorno, chiedo scusa, ma vietare un sacramento a una persona solo perché è figlio di un boss non è un retaggio di incultura. Le colpe dei padri che ricadono sui figli. Una persona o è degna di ricevere un sacramento o non lo è e non può dipendere dai genitori, dice Domenico Napoli, ed è un'opinione che rispettiamo, anche se capisce l'imbarazzo dei vertici della chiesa palermitana nell'ospitare in cattedrale. Insieme con dove ci sono le spoglie, no? L'ho detto, non è proprio una cosa banale. La miglior medicina, dice Andrea Bo, per gli sprovveduti che intendono votare Salvini sarebbe una vittoria di quest'ultimo, ma sarebbe anche una pozione al curaro per un'Italia malata. Il Papa va a Strasburgo, dice Pasquale. Sapete chi ne paga i costi dei suoi viaggi? L'Italia. E Luigi, a proposito di stare con gli onesti, perché chi governa non prende efficaci provvedimenti per combattere criminalità organizzata, evasione e corruzione? E da Maria, buongiorno, da Maria che dice: che necessità c'è di appellare Silvio Berlusconi come ex di qualcosa? Basterebbe appellarlo come dottor Berlusconi. Mi è sembrata una pigrizia mentale dei media in genere non averlo fatto. Sentiamo ancora una telefonata, pronto?
Pronto?
Sì.
Buongiorno.
Buongiorno,
io mi chiamo Bianca, chiamo da Milano e volevo porre una domanda secca e semplice. Domani è l'ultimo giorno che hanno sia gli Stati Uniti che i suoi alleati europei, eccetera, per siglare l'accordo con l'Iran sul nucleare. Ora, so che ci sono delle difficoltà, eccetera, però c'è anche una grande volontà da parte soprattutto americana, ma anche europea, di siglare questo accordo. Allora, la domanda è, con un Iran nucleare, e sappiamo che l'Iran finanzia anche il terrorismo, eccetera, come, che ripercussioni potrebbe avere sullo scacchiere medio orientale, che è già una polveriera e non so come andrà a finire?
Grazie, certo sì, è una fase delicatissima questa per i colloqui tra Teheran e il resto del mondo. L'Iran, lo segnala il manifesto, grazie per la indicazione di questo tema, è l'unico giornale che lo mette in prima pagina e dice che vorrebbe sapere come e quando verrebbero rimosse le sanzioni, ma gli Stati Uniti non si fidano e sull'argomento restano incerti. Secondo l'ambasciatore italiano in Iran, Roberto Toscano, l'accordo è pronto al 95%, la paralisi ora è politica. Il presidente Rouhani ha puntato tutto sull'intesa, il fallimento dei colloqui segnerebbe la fine politica dei moderati, ma il problema principale per raggiungere lo scopo non è Teheran, ma a Washington, dice Roberto Toscano. Che dire, io penso che a Vienna, in questo round decisivo dei negoziati, è interesse di chi appunto come noi è preoccupato per quel che accade su quello scacchiere, si aiuti la politica dei moderati, e in questo senso io mi augurerei che si possa trovare un'intesa, ma mi par di capire che il discorso è aperto, dobbiamo seguire e seguiremo attentamente la cronaca. Buongiorno, la sua affermazione è assurda, Silvio Berlusconi non è più cavaliere, chi gli attribuisce quell'appellativo lo fa in maniera impropria e disonesta, ma io ho detto il contrario, caro Rusconi, cioè appunto ho detto che a chi lo definisce cavaliere, qualcuno mi aveva fatto notare che bisogna dire ex cavaliere nei giorni scorsi. Ma non la smette mai libero di scrivere roboanti inesattezze forse funzionali per i suoi lettori? Se si perde l'Emilia Romagna salta il paese, lo trovo penoso prima che ridicolo, dice Aldo. Berlusconi, largo ai giovani ma comando io, che bel rinnovamento, dice Iva. Forse è dietrologia la mia, ma che si liquidi la Croce Rossa e si continuino a sostenere certi enti locali che zavorano i bilanci dello Stato. Buongiorno, no prigione o meno prigione, forse daremo un premio al migliore dei delinquenti e ladri, magari saremo costretti a dare anche il voto per mandarli in Parlamento con partiti di comodo, dice Carmelo da Treviso. Questo me l'aspettavo, perché l'ho anticipato, la sensibilità della pubblica opinione rispetto al tema delle carceri è in genere e prevalentemente colpevolista, e invece no, i giuristi valutano che il carcere come strumento di rieducazione è fallito. Basta vedere le cronache, basta vedere i disagi di questi, a volte sono veri e propri lager, dove la gente è ammassata in condizioni igieniche insostenibili, in sovraffollamento, e dunque la pena ha altra funzione. E quindi i giuristi, che sono degli scienziati del diritto, lontani come devono essere dagli accadimenti della quotidianità, ne stanno indicando la inadeguatezza e stanno studiando forme di pena alternative, cioè non si dice di depenalizzare i reati, ma di immaginare pene alternative rispetto al carcere. Telefonata, pronto?
Sì, buongiorno, chiamo Claudio, chiamo da Firenze, proprio a proposito dell'ultimo argomento che le ha toccato. Io ho fatto il volontario, lo faccio ancora, sia con carcerati all'interno, soprattutto adesso con carcerati all'esterno. E mi pare che questa ovvietà del carcere che non funziona come istituzione di recupero pedagogico sia vecchia di secoli, non funziona nemmeno il ricollocare nuovamente colui che deve subire una punizione o comunque deve capire che ha commesso qualche atto contro la società, nel rimetterlo nella casa dove abitava, nella casa dove magari ha commesso il reato, nel restituirlo al quartiere dove è cresciuto e dove non ha avuto nessun'altra opportunità che quella di delinquere. Invece spesso e volentieri l'operazione che pare indulgente o di potenziale recupero è semplicemente un lavarsene le mani e liberare il carcere dal sovraffollamento. È una petizione di principio, il carcere come luogo di recupero. Sì, se si investono tanti soldi, se si fanno carceri diversi, ce n'è uno, Bollate, vicino a Milano, ci sono altri esempi virtuosi come Volterra, Porto Azzurro, dove si è fatto qualcosa, ma in generale la situazione è veramente quella drammatica che si dice, ma non ci sono i soldi. Io ho l'impressione che la parola d'ordine, lo slogan dell'ex ministro, ex prefetto Severino decarcerizzare sia un po' come si dicesse non funzionano gli ospedali, mandiamo a casa gli ammalati e ci pensino le famiglie, o come è successo per gli ospedali psichiatrici 30 anni, 50 anni fa. Ecco, questo è il mio timore.
Okay,
grazie. Si tratta semplicemente di non avere i soldi per farli funzionare i carceri in quanto luoghi di potenziale recupero, e temo di scaricare sulla società e sui più deboli, pensiamo ai casi di coloro che sono stati mandati fuori dal carcere così perché avevano commesso degli incidenti stradali gravi e se ne fregano senza patente, riprendono a guidare e commettono quello che commettono.
Sì.
Grazie dell'ascolto, buon lavoro.
Grazie a lei. Sì, certo, la sua opinione rappresenta uno dei corni del dilemma, e dunque io volentieri l'ho ascoltata, ma mi sembra che comunque la posizione non solo della Severino, che non è un ex prefetto, è un avvocato, ma di importanti giuristi internazionali la pensi in modo un po' più approfondito da come sembrerebbe dalla sua, mi consenta, semplificazione. Le leggo dal pezzo della Severino le conclusioni e raccomandazioni. Dicono: la costruzione di un nuovo sistema sanzionatorio penale è un obiettivo della massima importanza e largamente atteso. Un'occasione da non lasciarsi sfuggire a beneficio del sistema della giustizia nel suo complesso e soprattutto dei diritti di tutte le persone. Tenuto conto del dibattito sul tema e dei recenti progetti e interventi di riforma, il Comitato auspica la più ampia e sollecita discussione sulle diverse problematiche e raccomanda 1. Che si prosegua nel processo di equilibrata decarcerizzazione. 2. Fermo restando il carattere del carcere come estrema ratio, che vengano individuate per le fasce di reati non interessate dalla reclusione in carcere ulteriori alternative rispetto alla sola detenzione domiciliare. 3. Che si inseriscano nel catalogo delle pene principali anche pene a contenuto prescrittivo o interdittivo. 4. Che si rafforzino per tutte le tipologie di pene a contenuto detentivo le componenti risocializzanti, in primo luogo lo svolgimento di attività lavorative. 5. Che il dibattito coinvolga per quanto possibile l'opinione pubblica sul valore etico e sui principi che sostengono la riforma del sistema sanzionatorio penale, nonché sugli aspetti fondamentali della stessa. Quindi non è mettiamo fuori i delinquenti, ma è una questione più ampia. Un'altra telefonata, pronto?
Sì, buongiorno. Buongiorno, sono Franco da Torino, sono un medico, non voglio difendere la categoria. Ieri ho sentito quella notizia riguardante un fatto penalmente rilevante dei pediatri e del latte. Io non voglio entrare in questa in questo argomento, anche perché se è penalmente rilevante va affrontato a livello di magistratura. Poi però ho sentito altre telefonate di ascoltatori quali in qualche modo tendevano a generalizzare la questione e i rapporti tra il pubblico e il privato. Io dico semplicemente, da medico ospedaliero, i rapporti tra pubblico e privato, tra industria che investe in innovazione e pubblico, sono inevitabili, anzi sempre più saranno auspicabili proprio per favorire il progresso della tecnologia e anche le conoscenze in campo medico. Quindi quindi non possiamo generalizzare dicendo che tutto questo è sbagliato e non va perseguito. Del resto c'è una richiesta di salute da parte della popolazione che è sempre maggiore ed è sempre più pressante. E come si può pensare che non ci sia un progresso tecnologico se allo stesso tempo non c'è un rapporto sempre più stretto anche dal punto di vista della, dell'innovazione che viene portata dalla ricerca privata, che poi propone agli ospedali o agli enti di ricerca o alle università queste innovazioni, queste innovazioni che quindi sono necessarie.
Quindi Franco, la sua tesi è che bisogna incentivare la collaborazione tra pubblico e privato?
Sì, ma questa non deve essere vista come un qualcosa di negativo, anche perché sentivo un'altra telefonata ieri della signora che diceva di aver partorito in casa, ma è un'eccezione. Una volta si facevano 7-8 figli, era normale perderne 2 o 3, adesso se ne fa uno solo, deve essere sano, bello e possibilmente con gli occhi azzurri. Quindi quando si fanno determinate considerazioni bisogna tenere presente che anche lo Stato, le aziende sanitarie hanno determinate possibilità, ma si avvalgono sempre di più della ricerca che non può, che in buona parte per quanto riguarda la tecnologia non può essere portata avanti soltanto dal pubblico. Una commissione virtuosa tra l'uno e l'altro è necessaria.
Assolutamente d'accordo, il contributo del privato è molto importante, purché il tutto avvenga con regole certe e senza gli speculatori.
Certo.
Ok, andiamo avanti, vi leggo un sms. Mentre a Roma il Papa tuona contro i preti affaristi, a Napoli le suore domenicane chiudono la loro scuola con 20 maestre e 150 bambini per vendere il complesso immobiliare a un palazzinaro. Viva le monache speculatrici, scrive Salvatore da Napoli. Vediamo, spero che non sia vero. Se comunque le suore ci ascoltano e vogliono chiamarci, siamo qui. Visto come si muove la sinistra del PD, si capisce perché tutti i paesi dove il PC ha governato sono finiti in miseria, dice Zen. Grazie per non aver citato il fondo di Travaglio, lettura democratica, Rosario. Evidentemente non ama Travaglio. Telefono, pronto?
Pronto, buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Mauro e chiamo da Milano.
Mauro.
Vorrei sottoporre al suo giudizio due episodi che sono successi questa settimana. E venerdì scorso il presidente Renzi, nella campagna elettorale in Emilia, ho virgolettato quello che ha detto perché sono rimasto di stucco, ha detto in un comizio: scioperano contro di noi per un motivo tutto politico, in modo molto concitato. A me ha colpito molto questo per un motivo tutto politico. Cosa vuol dire? Un motivo infondato? Un motivo strumentale, avrà voluto dire, non so, per un motivo opportunistico, abietto, non lo so. Il venerdì, 2 giorni dopo, la Paola Taverna, parlamentare 5 Stelle, contestata a Roma da un gruppo che le diceva «tornatene a casa, i politici qui non ce li volemo», ha replicato dicendo «non sono politica».
Complimenti Mauro per il suo romanesco.
Direi, la ringrazio. Complimenti a lei per la sua prudenza da pater familias che mi ha colpito nel corso di tutta la settimana.
Grazie, la ringrazio.
Allora vorrei dire, il cerchio è chiuso, dico, come non sei una politica? Chi sei? L'angelo del quarticciolo?
Ascolti
allora,
Mauro.
Finisco. Sì. Allora, la domanda, il quesito è questo. Ci parlano di disaffezione della politica e quindi di un ritorno al primato della politica e poi sento queste frasi. Si tratta di un lapsus freudiano o cominciano ad autoschifarsi da soli?
Ok, grazie. No, io qui c'ho la risposta. Non è un lapsus freudiano, è terminologia tecnica. Quando c'è lo sciopero tecnico, cioè relativo a una vertenza, a un fatto, è uno sciopero di carattere sindacale. Quando invece lo sciopero è per motivi politici, cioè tu non condivido la tua linea politica, dunque scendo in piazza per contestarti nella tua essenza, allora quello si chiama sciopero politico. E quindi in questo senso Renzi voleva dire non mi state contestando questa o quella idea, questo o quel provvedimento, fate sciopero perché politicamente non vi sto bene, non vi piace la mia politica, questo è un po' il senso. Andiamo avanti con molti interventi sul carcere, stanno arrivando via SMS. Alla Severino, la sicurezza dei non detenuti non interessa? Inoltre educa anche la giusta severità, dice Luciano. E forse, invece, dice un altro SMS, l'assurdità del carcere può sorprendere chi non si interessa degli ultimi, ma solo di autoreferenziale politica, comunque si chiama giustizia riparativa. Se potesse liberarci dall'ergastolo canone a cui ci ha condannato la RAI, opterei subito per questa nuova emittente e abbandonerei almeno digitalmente l'Italia. Non capisco questa mail, questa nuova emittente quale, non lo so. A uno come Salvini bisogna tradurre in volgare padano dei delitti e delle pene, se per caso leggesse questo libro non comprenderebbe neanche il titolo. La Severino ha già applicato le sue teorie con i Ligresti, o sbaglio? Ha fatto i soldi con i rifiuti, giusto farà una TV spazzatura. Questa è pregevole come titolo di giornale, quindi complimenti all'ascoltatore che ce l'ha mandato, riferito alla notizia che vi ho letto di questo canale televisivo. Mi scuso con l'editore e i colleghi che ci lavorano, ma questo gioco di parole è troppo divertente. Ha fatto i soldi con i rifiuti, farà una TV spazzatura. Pronto?
Pronto?
Sì.
Claudio Belluno, buongiorno.
Vai Claudio.
Niente, le volevo chiedere a riguardo di quel quotidiano che ha parlato oggi che Salvini sta progredendo nella percentuale a seguito della presenza assidua di Salvini in televisione.
Era il manifesto.
È il manifesto.
Sì.
Allora chiedevo a lei se gli italiani possono dividersi loro in due parti, gli ignoranti, i quali ascoltano i dibattiti e quindi si lasciano trascinare dalla propaganda politica di chi è in televisione, e o hanno la loro testa e giudicano correttamente, e allora vuol dire che quello che è in televisione ha dei giudizi, ha delle espressioni, ha delle proposte che valgono. Volevo sentire il suo parere.
Cioè la sua tesi qual è, scusi, non l'ho capita.
Tesi è una domanda,
sì,
che faccio a lei.
Dica, qual è?
Che questi italiani che stanno seguendo Salvini,
sì,
perché Salvini è in televisione frequentemente, allora è dovuta questa maggior adesione al fatto che gli italiani non sanno ragionare con la loro testa e si lasciano trascinare da Salvini, o viceversa Salvini esprime delle idee corrette,
certo,
e allora che altri non esprimono, e allora loro lo seguono perché sono,
certo,
cose che loro non sapevano e attraverso Salvini hanno cambiato idea.
Diciamo che, grazie Claudio, ora chiarissimo, diciamo che è un mix delle due cose. Salvini dice cose che un numero crescente di persone condivide e quindi ha ragione lei. Però se Salvini non avesse a disposizione questi spazi televisivi, le sue idee condivise non verrebbero conosciute da quelle persone. Quindi il combinato disposto di questi due fattori che fa sì che Matteo Salvini abbia, come merita, perché è un ragazzo, è un giovane molto impegnato, molto serio, molto, conosce bene i dossier, abbia il successo che i suoi sostenitori si augurano. Andiamo avanti con altri SMS. Con la TAV in Val di Susa metti un piede fuori casa e sei a Parigi, ciò potrebbe indurre a una maggiore apertura mentale, e questo è il rischio che si teme, dice Enea Damiana. Ma poi per cosa sarebbero questi 60 euro? Per pagare programmi che non guardi mai, e che c'entra con l'energia elettrica? Evidentemente questa è riferita al canone RAI. Trovo che parlare di Renzi e di dibattito a sinistra sia assolutamente incongruo. Canone RAI, non è evidente che se le tasse le paghiamo tutti ne pagheremmo meno, dice Donatella da Padova. Tieda all'Europa, ai gufi, ai civati, Cooper lo fa sine che più ne ha più ne metta, il vecchio PD merita solo l'oblio, dice Luisa. Telefono, pronto?
Pronto. Pronto, buongiorno. Sono ad Ornetto e parlo da Raccuia, un piccolo paese dei Nebro di Orientali.
Sì.
Mi riferisco all'esclusione del figlio del boss dalla cresima in cattedrale dove riposano i resti di padre
Puglisi. Sì.
No, io volevo dire, c'era un altro modo per poter evitare questa esclusione e questa discriminazione del figlio di un boss che non c'entra niente con la morte di padre Puglisi. Si poteva organizzare la cresima per tutti i ragazzi assieme ai suoi compagni, assieme a questo ragazzo, in un'altra chiesa.
Ma magari è quello che faranno. Intanto oggi i giornali segnalano la notizia del gran rifiuto del vescovo, ma non è detto che non lo facciano. Non, penso che non vorranno negare la cresima in sé, ma volessero negare che si tenesse proprio in quella cattedrale. La seguiamo, ne sapremo di più nei prossimi giorni. Mi scrive Lodovica da Padova: desidero sapere dove trovo l'articolo su previsioni e disastri ambientali di Panorama di fine anni 70 che ha citato essere stato ripreso sul suo giornale online. Purtroppo non sono riuscita a trovarlo. Allora Lodovica deve cercarlo dove l'abbiamo pubblicato, cioè su affariitaliani.it, il mio giornale, mi scuso per la citazione, ma lo trova lì. Si ricorda una nostra ascoltatrice, presidente di Italia Nostra del Tiguglio, chiese, indicò quel giornale che era quell'intervista al presidente dei geologi italiani Floriano Villa del 77, dove diceva che il dissesto idrogeologico era già in una condizione disperante e che saremmo durati 10 anni, si è verificato esattamente, e la lettrice diceva di diffondere questa intervista a Floriano Villa fatta su Panorama nel 77. Io l'ho cercata, l'ho trovata e l'ho diffusa, come ha chiesto la lettrice, mettendola sul giornale che io dirigo e dove posso intervenire. E quindi la trova e la trovate, altri che pure hanno chiesto informazioni analoghe, su affariitaliani.it, il giornale che io dirigo. Bello questo pezzo di teatro e belle le musiche? No, non c'entra. Andiamo al telefono, pronto?
Pronto, sono Giuseppe di Torino.
Buongiorno Giuseppe.
Buongiorno. Senta, io voglio rispondere a quel signore che malauguratamente è in cassa integrazione, la moglie è in mobilità e si chiede: ma i sindacati che cosa fanno? Purtroppo il sindacato c'ha solo un'arma, quella di chiedere dello sciopero, organizzare degli scioperi. E come può organizzare lo sciopero ad uno che praticamente ha perso il lavoro?
Certo.
Non è colpa del sindacato, è che il sindacato ha delle armi spuntate.
E infatti è ciò che anch'io ho detto, la responsabilità non è del sindacato, ma è della crisi economica, degli errori manageriali, delle aziende che chiudono. Non mi pare che il sindacato sia attento più al pubblico impiego e meno ai privati. E dunque sono d'accordo con lei. Non è un paese in cui manchino le azioni di lotta, sono d'accordo. Ancora SMS: gentile direttore, sull'argomento carceri ricordo un direttore generale delle carceri di tanti anni fa, ma purtroppo non il nome, che aveva proposto in diversi suoi interventi una riforma del sistema carcerario in linea ante litteram con lo schema Severino. Mi aveva molto colpito all'epoca, ma di colpo se n'è andato, o rimosso o in pensione. Per caso lo ricorda lei? Di sicuro più di 20 anni fa. Grazie Luciana. No Luciana, il nome non lo ricordo, però posso fare delle ricerche e le metterò domani su Affari Italiani, perché io domani non sono più qui e mi ricorderò del suo intervento e faccio fare degli approfondimenti ai miei redattori. E la ricerca scientifica è il volano della tecnologia e dell'umanità. Al CERN di Ginevra nasce il web, strumento di comunicazione, si parli un po' più di scienza, ossia di fisica. Grazie, volentieri ne parleremo, ma noi la trasmissione si chiama Prima Pagina e racconta quel che c'è sui giornali di oggi, dunque dobbiamo attenerci rigorosamente ai fatti del giorno, caro amico. Parleremo senz'altro di fisica quando la fisica farà notizia, diciamo. Guardi che la CIS sciopera solo per i dipendenti pubblici, voleva dire l'ascoltatore di 50 anni di prima. Lui in cassa integrazione, gli altri mai. Ah, ho capito. Quindi, insomma, Luciano Rui da Padova, è una questione interna alla CISL, più attenta ai dipendenti pubblici. Adesso capisco, c'era un retroscena un po' politichese che non coglievo nel suo intervento. Pronto?
È pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Sono Irene, chiamo da Palermo.
Irene, che bel nome.
Sì.
Vuol dire pace, no? Sì.
Sì. Sì, sì. Senta, intanto complimenti per la sua conduzione pacata e mai di parte, mi è piaciuta tantissimo.
La ringrazio.
A questo punto io volevo intervenire sulla questione dello scandalo del latte dei pediatri.
Sì.
Io faccio il medico. Allora, sono d'accordissimo che il latte in polvere è una risorsa fondamentale per tutti coloro che non hanno il latte, non possono allattare, però l'allattamento al seno è poco incoraggiato. Io ho visto tantissime volte in ospedale le puerpera accanto al bambino riceve anche la bottiglietta con il latte in polvere, quasi
sì,
sempre.
Sì.
Purtroppo i primi giorni dalla nascita del bambino il latte è molto denso, il colostro non esce facilmente, la mamma è ansiosa, teme di non poter nutrire il bambino, ha il latte in polvere accanto sul comodino e gli dà... possibilmente, se non è abbastanza incoraggiata, spinta, decide di alzare con il latte in polvere e toglie al bambino una risorsa e anche a se stessa, perché l'allattamento al seno è un prolungamento di quei 9 mesi in cui il bambino è stato nel ventre materno, oltre a tutte le vitamine e gli anticorpi e tutto quanto. Quindi io dico la ricerca va incoraggiata, però prima bisogna pensare al bene dei bambini e delle mamme e poi all'industria, che sicuramente troverà tantissimi casi che avranno grandissimo vantaggio e che ringrazieranno sempre l'industria per questa invenzione.
D'accordissimo con lei, Irene, va stigmatizzata questa procedura per cui in ospedale appena nati e appena c'è una nascita arriva il pacco dono per la mamma da queste aziende, industrie del latte e di quant'altro, che appunto intervengono in un momento delicatissimo e quando ancora le scelte non sono prese, e il rischio appunto quello di iniziare con un latte e poi andare avanti trascurando le straordinarie potenzialità scientifiche ma anche nutrizionali ma anche affettive che l'allattamento materno contiene. Ancora un SMS, caro direttore, una conduzione colta ed equilibrata, scrive Anna Maria Ciccarone. Abbiamo iniziato la settimana con la paura islamica e terminato con le parole del Papa sul silenzio che ci aiuta a vivere. Io e lei, direttore, siamo partiti dal Sud, perciò vorrei una sua riflessione su quanto il Sud abbia investito educando i suoi figli che vivono e producono al e per il Nord. Abbiamo l'obbligo di fare qualcosa per il Sud. Io per esempio vorrei una scuola pubblica e una sanità pubblica uguale in tutta Italia. Grazie Anna Maria. E sì, fare qualcosa per il Sud, che dire, lo facciamo con il nostro lavoro, lo facciamo tutti i giorni portando in quel che facciamo ciò che il Sud ci ha dato in termini di umanità, di sensibilità, di accoglienza. Citavo l'altro giorno le popolazioni del Salento, quello che hanno fatto per gli sbarchi, tanto da essere candidati per il Nobel, e andiamo avanti. Il Sud è una questione complicatissima che è difficile risolvere nei pochi secondi di una trasmissione radiofonica. Pronto?
Pronto, buongiorno. Mi chiamo Daniela e telefono dalla provincia di Terni. Telefono per la questione della cresima negata al bambino. Allora, la stampa a volte dà delle notizie in modo poco chiaro o tendenzioso, perché alle 8 ho ascoltato il notiziario di Radio 1, ha parlato il parroco di Palermo, dove questo bambino doveva fare la cresima, e ha detto che non è stata negata la cresima al bambino, le è stata negata in quella cattedrale perché giustamente lì è sepolto un martire come Don Puglisi.
Ah, vede, è un po' come avevo detto io, sì.
Ecco, dunque
grazie.
Il bambino potrà fare la
Perfetto.
Comunione in un'altra
grazie.
Chiesa, perché Io mi ritengo cristiana e non cattolica, dunque non sono credo di parte, però non si nega un sacramento a un bambino così importante come la cresima.
Certo.
Giustamente, in modo mondano possiamo dire che non è di buon gusto andare in quella chiesa, oppure potremmo dire che non è rispettoso. Però il parroco ha detto che potranno scegliere qualsiasi altra chiesa, ma giustamente non quella.
Sì.
E credo che...
Perfetto, grazie. Grazie per questa integrazione. Io devo dire, nel ringraziare questa ascoltatrice, ringrazio tutti i lettori di Prima Pagina. Perché davvero, quando dicevo che l'abbiamo fatta insieme, ho detto la verità. Cioè, qui stiamo costruendo ciò che io teorizzo per internet, questo giornalismo partecipativo, dove appunto dal dialogo tra noi che siamo, diciamo, i professionisti, i gatekeeper, come dicono gli americani, dell'informazione, e voi che siete i lettori, gli utenti, i telespettatori, i radioascoltatori, non è più come in passato un rapporto up-down, cioè il giornalista è chiuso nella sua torre eburnea e voi apprendete dall'alto verso il basso la verità. Oggi la verità la costruiamo insieme e il pubblico di Prima Pagina mostra di essere una grande redazione nazionale che interviene da ogni parte d'Italia integrando, aggiungendo, come è stato in questo caso. Dunque sono molto lieto di aver ricevuto questa telefonata. Vado avanti con qualche SMS. C'è ancora una telefonata, pronto?
Pronto,
sì.
Sono Sandro.
Sandro, eccoci.
Siamo da Torino, faccio sì. Seguito dal sud effettivamente, ma sono torinese. Faccio seguito al mio corregionale sulla faccenda dello sciopero dei pubblici dipendenti. Dunque, bisognerebbe sapere, questo per evidenziare che c'è una norma di legge che consente, che dà un incentivo per la progettualità dei pubblici dipendenti dell'1,5%. 1,5% è un numero enorme, su 100 milioni sono 1,5 milioni da dividersi tra questi signori. Questo andrebbe molto bene se non venisse monopolizzato in genere dai capi di progetto della pubblica amministrazione, che così si inimicano tutto lo staff e quindi anziché avere una collaborazione si ha nient'altro che un isolamento di questi capi e una diminuzione di progettualità e ritardi, conseguenze. Quindi questo andrebbe eliminato ed evidenziato come privilegio, altro che difendere ancora un contratto che ha già tutte queste pieghe nascoste dei privilegi che si sognano ormai più nessuno in tutta la nazione in questa situazione. Questo vuol dire, questa evidenza, tanto perché è un fattore
dobbiamo stringere, Sandro.
Sconosciuto, finito.
Grazie Sandro, grazie per la sua, io le chiamo strong opinion, quando le opinioni sono certe, forti, strong, dunque bene, persone che hanno le idee chiare fanno sempre piacere. Ancora qualche SMS, non sono sicuramente le povere suore a decidere se vendere una scuola, lo sanno tutti che le donne nella chiesa non contano, dice Clara. Da osservatore delle cose della mia città posso affermare che da 20 anni a Genova si costruisce solo con l'impresa Coop 7 Aldo da Genova. Manca solo un minuto, dunque voglio salutarvi e ringraziarvi. Ho cercato di seguire questo lavoro con completezza, tempestività, imparzialità e dandogli un tocco croccante, un po' i valori che io ho concentrato e condensato in affariitaliani.it, che è il mio terzo figlio, io ho due figlie e Affari Italiani, l'ho fondato 18 anni fa e ora è diventato maggiorenne, è il primo quotidiano online in Italia e in Europa. Se avete apprezzato, come mi par di cogliere, la mia conduzione e questi valori, la completezza, la tempestività, l'imparzialità e lo stile croccante, io lo produco tutti i giorni su Affari Italiani, vi aspetto lì o su Twitter e su Facebook. Grazie, un abbraccio a tutti e buon anno.
Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Angelo Maria Perrino, direttore del quotidiano online affariitaliani.it. Da domani, lunedì 24 novembre, la trasmissione sarà condotta da Gian Antonio Stella, del Corriere della Sera. Prima pagina, un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica, prima pagina, @rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.